Questa pagina del Vangelo ormai si può dire che la conosciamo a memoria nella sua storia, eppure ha sempre qualcosa di nuovo da dirci, anche perché le nostre esperienze di vita ci portano a vivere diversamente questa pagina della Sacra Scrittura. Certo, non è la storia del figlio prodigo il punto centrale di questo Vangelo, ma è la storia del fratello maggiore, tant'è vero che noi abbiamo cominciato questa lettura con la mormorazione degli scribi perché Gesù accoglieva i pubblicani e i peccatori. Tutto è nato da questa gelosia, da questo rimprovero che ritroviamo appunto poi come conclusione di questa parabola al termine, quando è il fratello maggiore che non vuol più entrare in casa perché il padre ha accolto il fratello minore. Ma la parabola, come tutte le parabole, sono un insegnamento che il Signore vuol dare a tutti noi, vuol richiamare magari alla memoria, perché questo insegnamento lo viviamo, lo abbiamo vissuto, almeno in parte. Basta pensare oggi a quante sofferenze un genitore vive quando un figlio, una figlia, va fuori di casa, se ne vuole andare per conto suo. Tutte poi queste convivenze che mettono in discussione la fede di chi, diciamo, le vive. E naturalmente la fede dei genitori che dicono dove abbiamo sbagliato. I ragazzi già a 14 anni, con l'età adolescenziale, come si vuol dire, molte volte fanno le bizze, nel senso che vogliono le loro indipendenze, vogliono andare con i loro amici a tutti gli orari possibili immaginabili. E che anche questo fa parte un po' del ciclo della vita, come si vuol dire, comincia a crescere, comincia a volere la sua indipendenza, comincia a non voler più andare con i genitori di qua, di là. C'è naturalmente un'esperienza umana e c'è un'esperienza molte volte negativa. Pensiamo a quante ragazze, donne, per la loro libertà si sono prostituite, a una vita, diciamo, sfrenata, sessuale. Quanti giovani si sono drogati per una loro indipendenza, per un loro desiderio di vita diversa. La sofferenza, diciamo, che porta all'indipendenza è spesso questa sofferenza familiare, umana. Certo, i figli una volta se ne andavano di casa per due motivi in linea generale: o perché avevano trovato lavoro lontano, pensiamo, e io dico ai nostri tempi, i giovani forse non hanno colto questo esodo di italiani verso l'America, verso la Francia, verso la Germania, verso altri paesi per lavoro. E c'è chi usciva di casa perché si sposava, lascerai tuo padre e tua madre per unirti alla tua donna, per formare un nuovo nucleo familiare. Certo, chi viveva cosiddetto la vita della cascina, si viveva tutti assieme, con i figli che abitavano intorno, il padre, perché tutti accudivano una stessa campagna e forse non vivevano neanche questa esperienza dell'allontanamento. Però il concetto di allontanamento non dobbiamo vederlo solo dal punto di vista umano, ma dal punto di vista della fede. Lontani da Dio è il desiderio dell'uomo, una vita indipendente. Non voglio interferenze nella mia vita. Questo era il concetto che spesso scaturisce nella mente umana. E Dio, molte volte con i suoi insegnamenti, con il suo invito a stare con Lui, ci restringe questo campo di libertà che diventa poi anche libertinaggio, diventa desiderio di piacere della vita, ma naturalmente non sempre finisce bene. C'è chi finisce anche male, rovinandosi tutta la vita. Io dico, quanti uomini e donne adesso di 40, 50 anni si sono rovinati la vita perché hanno convissuto con questo, con quell'altro, con quell'altro, o con quell'altra, poi con l'altra, hanno arrivato a un'età in cui dice, chi mi vuole più? Posso fare soltanto l'uomo del piacere, la donna del piacere, per piacere un uomo o una donna. Ma pensare a formarmi una famiglia è diventato difficile. Lontani dal Signore, lontani dalla fede, spesso si fa l'esperienza del figlio al prodigo. Però rimane sempre questo concetto. Se peccare è umano ed è di tutti, quanti veramente, come questo figlio al prodigo, nell'indigenza del proprio stato, dicono ritornerò da mio padre, ritornerò da Dio, perché Dio mi dà pace, Dio mi dà quella sicurezza di un amore sincero. Qualche volta succede, e ricordo qui 15-20 anni fa, non ricordo, quando ero ancora qui al santuario, una donna che mi disse, mi raccontò la sua storia, che si era separata dal marito perché non si ritrovavano, si scontravano continuamente. E poi un giorno mi dice, sai, ho incontrato mio marito, tutti ho dedito all'amore del Signore, il marito da una parte, la moglie dall'altra, avevano fatto una marcia indietro nel confronto della loro vita spirituale, avevano rincontrato il Signore sul loro cammino. Un Dio da amare che gli dava questa pace, questa serenità. E se ne sono rinnamorati. Dice, secondo te è giusto che io mi rimetta con mio marito? Diceva marito perché non essendosi più messo con un altro uomo e l'altro con un'altra donna, si sentivano ancora legati l'uno all'altro. E dico, fate l'esperienza, cosa potevo dire? Fate l'esperienza, provate a ritornare, a frequentarvi come se foste nuovi fidanzati. Provate se proprio non è il Signore, che vi ha unito nel matrimonio, oggi riunendovi nella fede, diventi il collante anche del vostro amore. Per cui un ritorno c'è sempre, se si vuole ritornare al Signore. E ritornare al Signore è ritornare nell'amore, nell'ordine della propria vita. Oggi sono tanti che vorrebbero un Dio misericordioso, però senza pentimento, senza ritorno. E mi sono sentito più volte anche nel confessionale: Padre, se vuol darmi la soluzione, mi dia la soluzione, se no io, non mi importa, io quella persona non la perdono più. Perché quella confessione non era un pentimento, era una pretesa. Il pentimento nasce da un desiderio di perdono, di riconciliazione, e riconciliarsi con Dio, e riconciliarsi spesso con la persona che ti ha messo lontano da Dio, con la sua fragilità, o che tu con la tua fragilità sei stato causa di questa divisione, di questo allontanamento. Non si può ritornare a Dio e nutrire ancora senso di odio, di rancore, di divisione. Che ritorno è? Pensate voi. Ecco questa parabola che ci insegna il senso del pentimento, il senso del perdono, perché Dio vuole riconciliarci con Lui. Questo Padre che è Dio ha sempre le braccia aperte per chi vuol tornare. E come nella parabola della pecorella sperduta, spesso va alla ricerca con parole affettuose: ti prego, torna, lontano vivi solo il pericolo, vivi solo la fame. Neanche i porci volevano dargli da mangiare a questo povero uomo. Cosa voleva dire? Lui che era stato messo a capo di queste persone dissolute, è logico, vivono il loro egoismo. Arrangiti, pensa a te stesso, ognuno pensa per se stesso. Questo è il concetto del termine. Non si parla semplicemente di poveri animali, sì, che noi consideriamo, perché vivono molte volte nella fanghiglia, sporchi, come diciamo non toccabili. Quello è un simbolo, ma pensiamo al simbolo che è dentro dell'uomo, della donna, che vive disordinatamente e che si fa fatica a stargli vicino e che vive solo egoismo, per cui non ha capacità di amore. Ritornerò da mio padre. E così incontra a casa un padre amorevole, un padre non gli dice: per penitenza di tutta la tua vita che hai fatto adesso, perché hai sciupato tutti i miei soldi e farai il mio schiavetto, per penitenza dovrai fare questo. Non gli chiede, non gli dice neanche questo. Legge nel cuore di questo figlio il suo pentimento e lo abbraccia. Forse la lettura non ce lo dice, coglie lacrime agli occhi di gioia per averlo riavuto sano e salvo. Ed è la storia poi del nostro giudizio. Ritorniamo a questo Vangelo, come ho detto, che non riguarda tanto il figlio dell'uomo, anche se tutta la storia gira intorno al padre misericordioso e al figlio al prodigo. Gira intorno a questo giudizio che spesso tiene la Chiesa. Entra come questo figlio maggiore nel giudizio della vita. Tu hai ucciso, non c'è più perdono per te. Tu hai fatto questo, non c'è più perdono per te. Quante persone abbiamo sbattuto nell'inferno e gli abbiamo augurato ogni male perché hanno toccato la nostra vita, perché guardate che le persone che non toccano la nostra vita, noi gli auguriamo ogni bene, ma quando toccano la nostra vita non c'è misericordia. Noi che viviamo la misericordia del Signore, noi che viviamo sempre nella casa del Signore, che abbiamo diviso tutto con il Signore, spesso non leggiamo con il cuore del Padre, con il cuore di Dio, la sua misericordia. Non auguriamo il ritorno al figlio prodigo, al fratello, e se ritorna ce ne usciamo di casa. Ah, meglio l'inferno che perdonare questa persona, perché mi ha fatto tanto male, ha rovinato la mia famiglia, la mia vita, e così via. Però il Padre Dio cosa ci dice? Cosa dice a questo fratello che dice, questo tuo figlio che ha rovinato la sua vita e ha sciacquato tutti i suoi averi? Cosa dice? No, questo tuo fratello non è solo mio figlio, è anche tuo fratello. Senti che devi vivere la stessa storia con lui, condividere la sua vita con te. Questo tuo fratello ha sbagliato, ma è pentito. Se non fosse stato pentito, forse non avrebbe ricevuto quell'abbraccio, quel perdono, forse non sarebbe neanche più tornato. E questa è la tentazione dell'orgoglio, della superbia. Ma questo tuo fratello è pentito, ha sbagliato. E dobbiamo gioire. Gioire che è tornato capendo che la vera pace, la vera serenità è stare con noi. Apri anche tu le tue braccia, abbraccia questo tuo fratello, accoglilo a condividere ancora una volta la vita con te, perché vuol vivere la sua vita con noi. È ritornato per vivere nell'amore, nella comunione con la nostra vita.